YouTube Social Village di Marta Cagnola.
È il momento della diretta del sabato pomeriggio, rieccoci insieme con RadioTube, le due ore di RadioTube, RadioTube Social Village, RadioTube Social Network, la prima ora piena pienissima di spettacoli, abbiamo un sacco di musica questa settimana e non solo pop, vi preparo, vi avverto, non solo pop ma anche in questa puntata di RadioTube Social Village, poi invece in RadioTube Social Network, come sempre l'attualità della rete dalla rete, questa settimana parleremo molto di polemiche, anche molto di polemiche che arrivano dal mondo della televisione. Ne parleremo a lungo, ma nella seconda ora. 349-238-6666, il numero per i vostri sms e whatsapp, chiocciola Marta Cagnola per i miei social, Instagram e Twitter. Questa settimana sono rimasta bloccata per 3 giorni perché Twitter ha avuto dei problemi, negli Stati Uniti ci sono finita in mezzo anch'io, 3 giorni senza Twitter, senza poter interagire. Beh, lo so che qualcuno sta dicendo, vabbè, che problemi. Vabbè, ma io lo uso anche per interagire con gli ascoltatori, mi faceva insomma molta tristezza dover essere così zitta e non poter parlare con nessuno. Allora, abbiamo detto tanti argomenti, tanta musica, partiamo proprio con la musica. Allora, io partirei così.
Navigando tra le maree con i sogni in tasca, basta un attimo di allegria per trovarti a volare, aggrappati ad un aquilone sopra nuvole in libertà. Portami via con te tra comete e angoli blu, dove il tempo disegnerà tempi nuovi e magici.
Singolo scritto con l'amico Stefano Dorazio, un singolo che anticipa il triplo CD Inseguendo la mia musica che è uscito ieri, un triplo CD che comprende 2 CD live del tour 2019 e uno che contiene anche il grandissimo successo Rinascerò, rinascerai, ricorderete, scritto per la città di Bergamo insieme a 4 inediti. Ma non solo, anche un romanzo, il suo primo romanzo, Katie per sempre, edito da Sperling Guffer. Ci colleghiamo con Roby Facchinetti. Pronto Roby?
Prontissimo, ciao.
Roby, buongiorno.
Ciao tesoro, come stai?
Tutto bene, tu come stai? Beh, un sacco di cose nuove.
Beh sì, tante cose nuove, hai visto che roba, è un progettone.
Che bello.
Libro più questo progetto discografico che comprende 3 CD in vinile, 4 vinili, 3 vinili che per il live, più un vinile con Rinascerò, rinascerai e 4 inediti, per cui veramente tanta roba. Sono molto contento.
Senti Roby, posso chiederti, è stato un momento difficile in cui hai emotivamente dato fondo a tante energie. Com'è stato ritrovare questo entusiasmo dopo un periodo così difficile?
ma guarda, perché c'era bisogno, un forte bisogno di guardare avanti, un forte bisogno di reagire, un forte bisogno di riprendere in mano le cose che abbiamo lasciato troppo tempo fa. Guai se non fosse così, e deve essere così per tutti, perché io credo, la sensazione che il peggio, meno male, lo sento alle spalle. Ed ora dobbiamo veramente guardare avanti e per riprenderci, come dicevo prima, in mano le nostre vite. E questo dobbiamo, questa energia, questa forza e questa volontà la dobbiamo assolutamente trovare. Guai.
Però davvero questa cosa del romanzo è una cosa completamente nuova. Mi racconti come è nata l'idea di scrivere il tuo primo romanzo?
Allora, devo dire innanzitutto che mi chiedevano ormai da tanto tempo un libro autobiografico e non mi piaceva questa idea, anche perché parte si conosce e comunque non mi soddisfava. Quello che volevo fare io nel mio cuore da moltissimo tempo, di fare un libro che potesse parlare della potenza della musica, della forza della musica. Però non riuscivo a trovare l'input, il là, e l'ho fortunatamente avuto questo là il 30 dicembre del 2016, dopo l'ultimo concerto che facemmo a Bologna con i Pooh, che fu un concerto per noi sul palco veramente molto, molto duro, faticoso, commovente, con il pubblico davanti che si commuoveva. Sono sceso come tutti veramente stremati, perché è stato, ripeto, veramente molto doloroso quel concerto. Sceso dal palco, ho salutato tutti gli amici, mi sono chiuso nel mio, perché avevo bisogno di riprendermi in tutti i sensi, nel mio camerino. Ho acceso il telefono e accendendo il telefono mi sono accorto che c'erano un'infinità di messaggi. Improvvisamente arriva un messaggio e lo leggo e dice: questa sera tutto è finito, voi avete concluso la vostra vita, ma anche una parte della mia vita importante si chiude con voi. Io la mia storia, la mia vita te l'ho un po' raccontata le poche volte che ci siamo incontrati, e chissà se un giorno avrai voglia di raccontarla su un libro, questa mia storia. Ti ricordi di me? Lei dice: sì, film a Katie. E mi sembra certo che mi ricordo di te, perché questa Katie, molti anni prima, la prima volta che la incontrai, mi disse: guarda, io vi devo ringraziare, perché la vostra musica mi ha salvato sempre. Io mi chiamo Katie, anche se il mio vero nome è Rita, perché io a 16 anni, come piccola Katie, volevo fuggire. Da quel momento la musica nostra non l'ha mai abbandonata, ma da quel momento la musica nostra ha, poi soprattutto per i testi di Valerio, del nostro poeta, i nostri brani raccontavano la sua vita. Questa è la magia, no? I piccoli miracoli che fa la musica. È una storia dove tutti si possono riconoscere, perché chi è che non ha le canzoni della propria vita che rappresentano i vari momenti della propria vita, quel brano, quei brani.
Non vedo l'ora di leggerlo, io lo leggerò quanto prima.
Fammi sapere.
Ma per forza, ma per forza.
Perché anche tu sei Katie, io lo
sì,
so.
Sì, lo sai che anch'io ho le mie canzoni raccontano la mia vita tra le vostre.
Sicuro.
Roby, ti faccio un'ultima domanda: quanta voglia hai di incontrare il pubblico?
Sai, noi l'artista tutto quello che fa lo fa alla fine per una ragione, per salire sul palco e trasmettere e comunicare, no? Attraverso la poesia, attraverso la musica, e di comunicare al pubblico che gli sta di fronte. Questo è, no? Il nostro lavoro è questo, è cercare di, nel mio caso, attraverso la musica di emozionare, di far dimenticare anche le cose che non funzionano nella nostra vita per 2 o 3 ore, e di far sognare, e questo è il nostro compito, questa è la nostra missione, possiamo chiamare anche.
Roby, ti ringrazio tantissimo, davvero grazie, noi voliamo,
grazie,
perché ci fai volare,
grazie,
quindi noi voliamo. Grazie Roby, un abbraccio
bene,
grande.
Vogliamo insieme.
Dai, allora, e a prestissimo, speriamo presto di persona, perché non
sicuro,
vedo l'ora di riabbracciarti. Grazie Roby. Un abbraccio
grazie,
grande.
Radio 24. Ciao.
Grazie Roby, grazie, ciao.
Ciao, ciao,
ciao.
Blumatica, il software scelto dalle aziende per la sicurezza dei lavoratori. Blumatica.it.
Vi presenta RadioTube Social Village.
Vi ho detto che avremmo parlato di musica, ma non solo di pop. Ebbene sì, vorrei aprire una pagina un po' variegata, ma c'è un comun denominatore che è Giuseppe Verdi. È il mosaico di Gariboldi sopra La Traviata di Verdi, opera 70, arpa di Elena Piva, oboe di Luca Stocco, si esibirono in questa iniziativa bellissima che era Milano Risuona durante il lockdown. Questa in particolare venne suonata sul terrazzo dell'Istituto Nazionale dei Tumori. Ci sono ancora dei bellissimi video molto emozionanti sul canale di YouTube dell'Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi. Questa appunto era un'esibizione che risaliva ai giorni del lockdown. Adesso però l'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi presenta il nuovo programma, in particolare presenta la programmazione del trimestre settembre-dicembre, ne abbiamo parlato con la presidentessa della Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi, Ambra Redaelli.
Noi abbiamo preferito impostare il nostro lavoro su un concetto di bellezza e di prudenza, cercando di abbinare. Bellezza ovviamente è quella della musica che noi crediamo si possa fare comunque anche con una formazione ridotta, in realtà abbiamo preso la nostra orchestra e l'abbiamo divisa in due. Dal lato della prudenza due cose principali, una quella di fare un passo dopo l'altro, ecco perché può sembrare una cosa bizzarra una stagione di 3 mesi e partire poi da gennaio in base alle valutazioni che faremo tra un mese e mezzo, in modo che se dovesse valutatamente succedere qualcosa di negativo, saranno minimi i danni e il disagio per i nostri spettatori. Se poi la situazione, come tutti ci auguriamo invece, volverà al positivo, vorrà dire che da gennaio potremo tornare a fare delle formazioni più corpose e ripercorrere il nostro tradizionale repertorio. Sempre per la prudenza abbiamo allestito una sala molto sicura, togliendo delle sedie, quindi la nostra sala è sia con le sedute ovviamente larghe che con davanti tutto lo spazio, perché togliendo una fila praticamente non c'è bisogno di alzarsi in piedi per intenderci, per lasciar passare lo spettatore che ha la sedia nella nostra fila, perché passa tranquillamente e questo dà un senso di comodità e di sicurezza alle persone che vengono in auditorium.
Noi parliamo più che altro di pop e mi è piaciuto molto questa iniziativa per portare anche noi fedeli amanti del pop a sperimentare qualcosa di nuovo.
Qui arriva il bello e uno ci chiede: ma perché la Verdi fa il pop? E allora bisogna chiarire subito una cosa: la Verdi fa il pop, si dicono ma per avvicinare il pubblico. No, la vera verità è che la Verdi fa il pop perché noi ci divertiamo tantissimo a fare il pop, ci divertiamo noi, si divertono i nostri musicisti, perché è bellissima musica da fare. Abbiamo una Ferrari, che è una grande orchestra sinfonica, che, oddio, sono un po' in conflitto di interesse a dirlo, perché suona molto bene, e poter esplorare questi programmi è veramente un'occasione unica e meravigliosa. Innanzitutto per noi, per il nostro pubblico tradizionale, E poi naturalmente anche perché con questi programmi cerchiamo di avvicinare giovani e non giovani alla bellezza della musica sinfonica. Certamente c'è anche la speranza di ispirare un po' di curiosità, magari di venire a sentire qualche programma che uno non si aspetterebbe. Per esempio, uno dice Shostakovich e pensa che sia una cosa noiosa e strana, invece è qualcosa che piace moltissimo ai giovani e che quindi da questo punto di vista viene molto apprezzato. Però tornando al pop, noi abbiamo un po' percorso di trascrizioni, riedizioni, rielaborazioni dai Queen ai Beatles, addirittura agli ABBA, divertendoci e ballando anche in sala, un po' dissacrando quella che è un po' l'ingessatura, ecco, di una sala sinfonica. E quindi quest'anno riproponiamo anche quest'anno dei bellissimi programmi, a partire da un doveroso e meraviglioso omaggio a Ennio Morricone, diretto da un giovane direttore, Alberto Magnacci, che ne cura tra l'altro le trascrizioni. Ricordiamo che l'orchestra è ridotta di 35 elementi, per cui ci vogliono trascrizioni particolari. Vogliamo giocare con la notte di Halloween facendo un programma di musiche da film, tra virgolette horror, musiche che fanno un po', quei film che fanno un po' paura. E poi finiamo a fine novembre con un symphonic rock, così un po' di Deep Purple, Queen, Europe, Pink Floyd, così, sempre per divertirci un po' con questi programmi.
Partigiani, pirrazza, dannata! Per qual prezzo prendesse il mio bene?
Allora, invece questa, dopo l'orchestra Verdi di Milano, rimaniamo in tema verdiano e andiamo a Parma. Questa è una clip che ho trovato su YouTube sul canale del Teatro Reggio di Parma, Guerriglia Verdi. Mi ha molto incuriosito, ne parleremo tra qualche istante, perché è iniziato il Festival Verdi 2020 al Teatro Reggio di Parma, si concluderà con il compleanno del grande maestro, che è molto presente nella cultura della città di Parma e ovviamente di Busseto. Allora, cerchiamo un po' di capire cosa succederà quest'anno, anzi cosa è successo, perché è proprio ripartito in questi giorni con la direttrice del Teatro Reggio di Parma, Anna Maria Meo.
Siamo già ripartiti, come sa, abbiamo inaugurato il festival all'aperto l'11 di settembre e debuttiamo con Hernani, previsto inizialmente nel programma anche all'aperto, e invece adesso precipitosamente spostato al chiuso, perché quando 5 giorni fa ci siamo resi conto che le condizioni meteorologiche erano troppo incerte per non perdere anche questa recita di Hernani dopo tante prove, tanto lavoro, anche tanta aspettativa da parte degli artisti, del pubblico, abbiamo virato molto rapidamente verso una sistemazione al chiuso che ci permette oggi di verificare anche un assesso del teatro con delle barriere in plexiglass che abbiamo montato nottetempo, credendo di doverle utilizzare più avanti, ma invece così le sperimentiamo, e che ci permettono di avere 600 spettatori. Quindi torniamo al Reggio per la prima volta dopo 7 mesi e 2 giorni. Finalmente, come dire, tornare a casa, no? A un certo punto abbiamo temuto che questo, non lo so, forse non sarebbe mai più accaduto, è scherzo, ma davvero è stata una bellissima sensazione.
Abbiamo sentito una clip di un Guerriglia Verdi, ma che cos'è? Di cosa si tratta?
Allora, quello fa parte di un secondo programma che da 5 anni si affianca al progetto istituzionale, si chiama Verdi Off, e da 5 anni ci permette di uscire dagli spazi, diciamo, istituzionali, dagli spazi teatrali, per portare la musica verdiana fuori dal teatro, quindi nelle strade, nelle piazze, fino all'anno scorso nelle case private, nei giardini, nei chiostri, nelle carceri, e nelle piazze di quartieri talvolta un po' più delicati e fragili di altri, perché caratterizzati da tensioni sociali dovute a mille fattori, Quindi avevamo già, diciamo, abbondantemente sperimentato questa dimensione che bene descritta dal termine off, e quest'anno avere questa esperienza di quattro edizioni di Verdi Off ci ha aiutato a ampliare l'offerta e a focalizzarci molto su una programmazione che, viste le circostanze, poi si è rivelata più idonea, no? Perché all'aperto le restrizioni non sono così stringenti, perché il pubblico ha più fiducia, perché queste manifestazioni, che mi piace ricordare, sono tutte a carattere gratuito, sono manifestazioni veramente che abbracciano comunità variopinte, intergenerazionali, cioè veramente trasversali, ecco.
Ho un'ultima curiosità, lo so, può sembrare un po' stupida, ma è una cosa che davvero mi ha colpito. Ma qual è la storia di questo lampadario incredibile del Teatro Regio di Parma?
Ah, ma è una storia bellissima, gliela racconto volentieri. Il Teatro Regio ha questa magnifica sala impreziosita dall'astrolampo. L'astrolampo fu acquistato e ordinato alle officine Le Carrier, che sono le stesse officine che hanno realizzato l'astrolampo dell'Opéra Garnier a Parigi, ed è arrivato a Parma nel 1853. Era una grande innovazione tecnologica, perché era il momento del passaggio dall'illuminazione a candele all'illuminazione a gas. Oggi naturalmente l'illuminazione è elettrica anche nel nostro teatro, ma l'astrolampo è rimasto intatto ed è un oggetto meraviglioso che è adornato non solo da migliaia di pendenti di cristallo di Boemia che noi ciclicamente, amorevolmente ripuliamo per restituire lo splendore che il riflesso delle luci dona a questo astrolampo, ma lo curiamo per restaurare per esempio i putti musicisti che adornano i bracci che decorano l'astrolampo. A luglio, in periodo del lockdown, non avevamo attività e allora abbiamo calato l'astrolampo al centro della sala e abbiamo cominciato a fare questi lavori di manutenzione. Quello che è accaduto è che nel frattempo ci è stato permesso di ricominciare ad accogliere i visitatori per le visite guidate del teatro, e quindi per diverse settimane i visitatori che sono venuti in teatro hanno potuto vedere da vicino questo oggetto davvero straordinario, lo hanno fotografato e hanno rilanciato su tutti i social le immagini di questo oggetto, che altrimenti, quando è al suo posto, quindi nella volta del teatro, non si vede con questo grado di dettaglio e non se ne percepisce appieno lo splendore.
Tutti mercoledì a Due di Denari parliamo di lavoro.
Parliamo di lavoro e di lavori, di formazione e di professioni, di master e di mestieri.
Tutti mercoledì
parliamo di lavoro con gli esperti dell'INAP, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche.
Ospite fisso di Due di Denari, con studi, ricerche, analisi e consigli.
Perché parliamo di lavoro con chi si occupa di lavoro.
Per capire dove va il lavoro, come cambia e come non farsi sorprendere dai cambiamenti.
Programma realizzato in collaborazione con INAP, in qualità di organismo intermedio del PONSPAO, con il contributo del Fondo Sociale Europeo.
Radio Tube Social Village.
Specchio, quello lì non sono io, sono sparite le mie ali, quel collare non è mio, ero un angelo perfetto, pronto per servire Dio, chi mi ha spento? Un angelo lo giuro, dell'anima alla mia, mi bastava una carezza, spazi per volare via, sempre forte il desiderio, ogni casa fu la mia, chi mi ha spento? Tradito dalla smania, incalzante del mondo, avere tutto subito.
questo è L'angelo ferito, è il primo inedito tratto da un'opera monumentale di Renato Zero, Renato Zero 70. Uscirà il 30 settembre e il primo atto sarà 070 volume 3, perché saranno 3, 2, 1, ovviamente 0, 3 album di inediti, 3 mesi, 40 canzoni. È un progetto molto grosso di Renato Zero che sta per compiere 70 anni, quindi questo è un enorme autoregalo e regalo ai fan di compleanno. Abbiamo incontrato Renato Zero questa settimana, ovviamente virtualmente, perché in questo periodo è difficile organizzare, si comincia poco a poco a organizzare gli incontri di persona, ma questo è stato ancora uno degli incontri virtuali, ma davvero valeva la pena passare un'ora e mezza con Renato. Intanto ha raccontato un po' la nascita di questo grande, grande progetto.
Un parto difficile ma molto intrigante, e devo dire che questo lavoro di questi tre album rappresentano un po' la prova generale dei miei 70 anni, quindi è un debutto in pompa magna, diciamo, perché sono orgoglioso di esserci arrivato fino a qui incolume, di avere in qualche modo regalato emozioni, brividi a diverse generazioni, ma di aver assorbito anche da loro, anche dal pubblico, questa grande energia, questa lezione di civiltà che si apprestano ogni volta questi ragazzi a regalarmi. Composti, intonati, vivono la loro vita, ma sanno che Renato è sempre alle loro spalle, che li osserva, li accarezza e canta per loro le loro problematiche, i loro amori, ma soprattutto guardare al futuro con serenità, perché dietro ogni dolore che io ho rappresentato nelle mie canzoni c'è sempre questa apertura di un cielo generoso che rappresenta poi nel brano il riscatto mio e di quelli che ovviamente sanno che attraverso l'impegno e anche attraverso le difficoltà si cresce, si matura e si diventa forti. Forse c'è anche la fretta che mi si sta restringendo l'orizzonte, e sarebbe sciocco negare che 70 anni hanno un peso specifico nella vita di ciascuno, e noi siamo quasi costretti a sfruttare i secondi per poter in qualche modo cercare di rubare a questo cazzo di tempo un pochino di speranza, un po' di ancora di capacità aggregativa nel mondo dello spettacolo e della musica. Io devo molto a Renato Zero, perché mi ha consentito proprio il suo spesso sacrificio, anche la sua astinenza da appartenere a certi condizionamenti, parlo anche strumentali, da parte dei discografici. Non è un'operazione commerciale, perché se lo fosse non sarebbero stati tre LP ma ne sarebbe stato uno, ma siccome ci piace fare le cose bene e questo lavoro si fa anche per la soddisfazione di donarsi, questa è un'altra occasione di quelle formidabili di questo compleanno per cercare di portare a casa il meglio che riuscissi a fare alla vigilia di questo compleanno.
Allora, in attesa dei brani, dei nuovi inediti che arriveranno dal primo volume di questa antologia enorme, di questo florilegio di novità di Renato Zero, ci riascoltiamo anche un po' di classici. Abbiamo appunto parlato di questi tempi con Renato Zero, che ci ha raccontato anche di come ha vissuto e di come ha visto il periodo del lockdown, il periodo che ci ha caratterizzato con questi mesi di lotta al Covid.
Ovviamente è scattato un allarme dove tutti ci sentiamo in qualche modo coinvolti a prendere delle posizioni, a cercare magari di modificare anche spesso sostanzialmente le nostre abitudini e la nostra vita. Ovviamente questo esercizio interessa anche molto l'arte, anche molto il mondo dello spettacolo. Quindi anche noi durante la pandemia credo che due conti ce li siamo fatti. Questa diciamo impossibilità di esibirsi, questa avere paura addirittura di pubblicare un disco per il timore che non si raccimino abbastanza euro per poterlo acquistare. C'è una positività, e devo dire con un certo riservo e fra virgolette, che è quella che ci siamo guardati dentro in questo periodo, abbiamo fatto i conti con noi stessi, con l'onestà anche di servire non solo il pubblico ma anche le nostre maestranze. Io a proposito di questo lo dico ovviamente ne faccio assolutamente una confidenza quasi personale con voi, ma da questo disco scaturirà un utile del quale noi ci serviremo per aiutare tutti quelli che hanno lavorato con me, che sono il gruppo di Agorà, tutti i tecnici, fonici e tutta la grande famiglia che ha in qualche modo contribuito al mio percorso e al mio viaggio dal vivo.
Ho guardato al cielo, ma il mio destino è cieco e non lo sa. E non c'è pietà per chi non prega e si convincerà che non è solo una macchia scura il cielo.
Stiamo parlando di questo 070, il progetto di Renato Zero per i suoi 70 anni. Tre dischi, 30 settembre, 30 ottobre, 30 novembre, ma a festeggiare Renato Zero anche Canale 5, che il 29 settembre trasmetterà in prima serata lo show Zero il Folle. Rivedremo l'ultimo grande concerto dal vivo di Renato Zero. Per rivederlo dal vivo, però, purtroppo la situazione presente, insomma, ci imporrà di aspettare ancora un pochino di tempo. Renato ha detto così.
Io non voglio essere elitario, non voglio che vengano i 1500 paganti per farmi soffrire, per farmi sentire ingiusto nei confronti degli altri 19.000 o 20.000 che non possono accedere. Perché se io devo fare un concerto, allora dovrei avere la consapevolezza della capacità di aggregazione, perché questo non è che mi garantirebbe l'incasso, mi garantirebbe una visibilità più generosa, meno classista. Io ho pronto un compleanno da festeggiare che non è più il 30 settembre del 2000, ma probabilmente sarà più avanti. Ma io, che non ho festeggiato che 3-4 compleanni in vita mia, questo non me lo voglio perdere, perché voglio vedere le rughe dei miei colleghi quella sera, se sono simili alle mie. Voglio un confronto anche di carattere, di affinità, di vedere che siamo arrivati tutti felici, proprio anche del reumatismo, anche posso dire di certe defezioni nella nostra agilità. E questo si rimanderà, ma ci tengo proprio a ribadire che voglio festeggiare con me, con il mio calendario, ma soprattutto con tutto il pubblico che mi ha seguito fino a qui, che insomma si merita un grande show.
Abbandonati, gli attimi rubati, la pelle brucia, un'altra ve la fa, fino a che non scompare.
Io le canterei tutte, però vorrei farvi sentire un altro piccolissimo estratto da questo incontro con Renato Zero, perché ha parlato delle sue amate paillette.
Diciamo che in fondo le paillette mi hanno offerto l'opportunità di riuscire ad accettare certe mie posizioni che non erano leggere. Tu vedevi questa figura molto colorata, molto stravagante, però quando apriva la bocca questo soggetto, quello che cantava era esattamente l'opposto di quello che lui rappresentava. Quindi diciamo che ho cercato di attirare l'attenzione su di me per fare in modo che la mia serietà, la mia severità anche nei confronti di qualsiasi argomento fosse in qualche modo più facesse più breccia, perché se io mi fossi presentato forse con la giacca e la cravatta non avrei ottenuto quel riscontro, capito? Quindi delle volte il fine in questo caso giustifica i mezzi, perché non ho voluto assolutamente che vincessero le paillette, ma che le paillette rappresentassero un trasporto, un mezzo di locomozione per far transitare invece un pensiero, una logica, una fede, un modo di essere. Guardate questo concerto il 29 su Canale 5, perché veramente vi rendete conto di come lascerò la paillette definitivamente, con tutte le soddisfazioni possibili, perché queste paillette, come abbiamo detto, io le ho rese felici, le ho fatte brillare, gli ho dato considerazione, non gli ho fatto mai mancare nulla. È importante per me ritornare sul palcoscenico con quelle premesse lì, che ho la mia sala trucco, che sto lì a dipingermi la faccia, non per diventare più giovane, ma per coprire e per mascherare questa solitudine che purtroppo attanaglia tutti quelli che fanno il lavoro mio, perché diciamoci la verità, vendi dischi, fai gli strapieni nei concerti, però siamo fondamentalmente soli.
RadioTube Social Village.
Buonasera e benvenuti a Paese Reale, il primo programma di approfondimento dove contano le opinioni e i fatti. Li mettiamo da parte, uno sguardo sull'Italia di oggi con gli occhi del paese di domani. Questa sera parleremo di italiani all'estero e lo faremo con alcuni graditissimi ospiti. Buonasera Massimiliano Marzocca, giovane imprenditore da Tallinn.
Buonasera a lei, dottor Ferrario, e grazie per il suo graditissimo invito.
Eugenio Ripamonti Müller Odescalchi, coordinatore del Movimento Giovanile di Italia Sovrana, benvenuto.
Buonasera dottor Ferrario, a lei e ai telespettatori.
Elisabetta Cancelli, social media manager milanese, buonasera.
Buonasera a voi.
Ettore Bumeroni, un anziano, che fa? Sta a dormire? E niente, è andata così. Filippo De Angelis, giovane expat a Londra.
Sì, no, diciamo che non è proprio un expat, è una storia lunga.
Sì, vabbè,
non
ce frega niente. Con loro proveremo a rispondere ad alcune domande. Vale ancora la pena vivere in Italia? È possibile trasferirsi all'estero e abituarsi alle fettuccini bolognese? Quanto deve essere grosso esattamente sto bagaglio a mano? Inoltre avremo l'onore di avere un ospite internazionale, un italiano venuto da molto, molto lontano, e speriamo che prima di entrare in studio si sia fatto una doccia. Ma adesso c'è la sigla, skippatela.
Adesso c'è la sigla, skippatela, è secondo me un intro straordinaria. Benvenuto a Edoardo Ferrario. Ciao Edoardo, anzi
grazie.
Dottor Ferrario.
Vestito di dottorato.
Perché dottor Ferrario ricorre in questo paese reale, che è una trasmissione che a me è piaciuta tantissimo. Ti posso dire la verità, quando sì, mi hanno segnalato che usciva, e adesso diciamo anche in che modalità, io ho risposto sì, ne voglio parlare, prima di averla vista. Cioè, guarda, mi sono presa sto rischio, ho detto sì, poi no, effettivamente le aspettative sono state così, molto, molto, molto soddisfatte. Edoardo, mi racconti un po' di questo paese reale, perché è un talk show, come abbiamo visto, sì, ricco di ospiti, più o meno.
Esattamente, sì. Mm-hmm. Se non che l'interpreto d'ottio.
Ecco.
In questo senso...
Hai risparmiato sul casting, sei
ho
sempre tu.
Ho risparmiato sul casting e soprattutto il programma più COVID-friendly della storia, perché ho dovuto prendere le distanze solo da me stesso. Sul set ero a un metro di distanza soltanto da me stesso, visto che ho fatto tutti i personaggi. Sì, è esattamente un talk show nel quale interpreto il conduttore e tutti i protagonisti, diciamo tutti gli intervistati che intervengono in collegamento in studio. Io ho scelto il talk show perché è un format che amo molto, perché è un format molto preciso ma è sempre diverso, per cui ci sono dei talk show in cui si approfondisce molto la notizia, ce ne sono altri in cui, mi sono reso conto, le opinioni alla fine oscurano completamente il fatto dal quale siamo partiti, per cui quel talk show diventa quasi più un teatrino in cui diciamo tutti gli intervistati diventano sostanzialmente degli attori.
Ovviamente il mio intervistato preferito è Ettore Bumeroni.
Ettore Bumeroni, quindi tu stai per l'anziano praticamente.
Per l'anziano,
lui rappresenta,
sì,
la quota degli anziani, esatto. Diciamo appunto diventa un po' un teatro anche paese reale in cui tutti quanti gli intervistati diventano degli attori. Il mio conduttore è felicissimo del fatto che le opinioni oscurano la notizia, tant'è vero che lui inizia ogni puntata dicendo: questo è il talk show in cui appunto regnano le opinioni, e ai fatti diciamo un secco no grazie.
Mi piace, a un certo punto si fa però così un problema di coscienza e si chiede: ma sto facendo giletting?
Esatto,
cioè giletting è una forma...
È un po', diventa un po' un neologismo, cioè sostanzialmente avere insomma quel tipo di conduzione un pochino moralista nella quale si cerca l'applauso, però insomma lui si bea di questa cosa, lui poi sostiene di essere molto amico di Giletti, quindi comunque per lui è un collega e anche una persona con cui gioca a tennis.
Fantastico. Edoardo, non ho detto un particolare importante, non ho detto dove si può vedere, perché si può vedere su RaiPlay.
Su RaiPlay, esattamente, esce una puntata ogni giovedì per 8 puntate, essere in streaming dà il vantaggio di insomma essere visibili in qualsiasi momento della giornata da tutti gratuitamente in questo caso, quindi insomma, e soprattutto ho avuto la possibilità di fare un programma che non avrei potuto fare sulla TV tradizionali, sia per i contenuti che per la forma del programma, quindi in questo senso è stata un esperimento e una bellissima esperienza anche soltanto scrivere un programma del genere.
Tu l'hai scritto già sapendo che sarebbe andato in streaming?
Sì, esattamente, e questo ci ha dato la possibilità di fare insomma una scrittura che insomma fosse molto rientrata sul contenuto, senza essere poi diciamo senza curarsi troppo della forma, del minutaggio e di altre cose che necessariamente sono legate al linguaggio della TV tradizionale lineare.
C'è però un pubblico di riferimento, oddio che brutta espressione pubblico di riferimento, fa niente, l'ho detta, un pubblico di riferimento che in certi momenti, insomma, è un po' quello dei millennial. Io voglio essere, sì, millennial ad honorem, non lo so, io sono generazione X, però un po' parli ai millennial.
Ma guarda, essere millennial è un po' come l'estate, non è una stagione, uno stile di vita, quindi comunque
è una condizione dell'anima, certo.
Esatto, ma guarda, io penso di, insomma, io ho sempre parlato di un pubblico che aveva voglia di capirmi. Io quando ho iniziato a scrivere monologhi comici avevo appena iniziato l'università, quindi avevo 19-20 anni e soffrivo molto perché in televisione sentivo soltanto comici che parlavano della suocera, del traffico, del fatto che non sapevano usare il cellulare. Erano tutte cose nelle quali non mi riconoscevo e non capivo per quale motivo non si potesse avere una comicità che parlasse a me che all'epoca avevo 20 anni. Questo stile un po' l'ho sempre mantenuto crescendo, per cui diciamo cerco sempre di parlare a persone che abbiano voglia di capirmi, ma non soltanto in termini anagrafici, perché io penso che la televisione abbia ignorato una grossa fetta di pubblico per troppi anni e che purtroppo non possa più recuperarlo, nel senso che tante persone non hanno proprio più l'abitudine di vedere la televisione. Per questo insomma cerco di rivolgermi a un pubblico che non ha trovato riferimenti in TV per tanti anni e che scopro sempre con grande piacere che ha molta voglia di vedere contenuti nuovi, e questa invece è la grande paura di tutti coloro che fanno la TV generalista, cioè che il pubblico non capisca o che non abbia voglia di capire. Non è così, bisogna semplicemente proporre qualcosa di nuovo e poi il pubblico apprezza.
E io ho apprezzato questo Paese Reale, andatelo a trovare su RaiPlay, c'è già in streaming la prima puntata, grazie a Edoardo Ferrario. Grazie Edoardo!
Grazie a voi, ciao, grazie mille!
A presto Edoardo Ferrario, alla prossima, e a presto a voi perché abbiamo il giornale radio delle 17 e poi saremo ancora insieme con RadioTube.